Wiki Radio. C'era una volta in America, raccontato da Emiliano Monreale.
C'era una volta in America, l'ultimo grande, famosissimo film di Sergio Leone, racconta una storia di gangster ebrei americani che si snoda dagli anni 20 agli anni 60. Ma la storia del film, in realtà la storia delle sue vicissitudini, anch'essa si snoda per quasi un ventennio. Il film ebbe la sua prima proiezione, la preview, come si usa in America, il 17 febbraio del 1984. Disastrosa. I produttori americani decisero di tagliare il film, di rimetterlo in ordine cronologico, perché il film, come sappiamo, non lo è concepito come una sorta di lungo viaggio nel tempo, di fare dei ritocchi, di togliere soprattutto la parte iniziale, quella dell'infanzia dei personaggi, e il film ovviamente uscì in America, fu una catastrofe economica. La versione europea, invece la versione di Leone, veniva presentata per la prima volta qualche mese dopo al Festival di Cannes del 1984. Ma le origini del film appunto risalivano quasi a una ventina d'anni prima, quando, dopo Il buono, il brutto e il cattivo, Sergio Leone aveva letto un libro uscito da poco, Le memorie di un piccolo gangster americano, tradotto in italiano da Longanesi, credo, A mano armata di Harry Gray, e aveva pensato di trarne un film. La casa di produzione, però, siamo nella seconda metà degli anni 60, più o meno a metà degli anni 60, non può lasciarsi sfuggire il grande autore di western che incassano, e mette come condizione di fare prima un altro western dopo Il buono, il brutto e il cattivo. E così Leone girò C'era una volta il West. C'era una volta in America invece rimase accantonato nei decenni e passò attraverso una serie di stesure e di produttori. Inizialmente era Alberto Grimaldi, alla fine sarà Aaron Milchan, e poi gli sceneggiatori che si susseguiranno saranno vari. Un ruolo centrale all'inizio avrà il leggendario Kim Arcalli, montatore, ex partigiano, sceneggiatore, che è quello che pare si inventi la storia del teatro di ombre cinesi che c'è all'inizio e alla fine del film. Poi ci saranno altri collaboratori, inizialmente c'era Norman Mailer, un scrittore americano che non soddisfa Leone. Alla fine ci sarà un altro scrittore critico, Stuart Kaminski. In mezzo molti sceneggiatori italiani, Enrico Medioli, il collaboratore di Visconti, Benvenuti a De Bernardi, Franco Ferrini. In realtà l'idea centrale che da subito viene maturata da Leone è quella di scomporre il film cronologicamente, cioè di non raccontare la storia di questo gangster cronologicamente, ma di trasformarlo in un grande viaggio nel tempo. Sarà da subito così. Ed è questa la maggiore differenza tra il film di Leone e il testo di partenza, col quale il film condivide diversi episodi, ma non appunto questa grande idea centrale del fatto che il tempo, in qualche modo, è non solo circolare, ma è un andirivieni. Il viaggio di questo film invece nel tempo, attraverso le sue varie stesure, approderà infine agli anni Ottanta. Basti pensare ad esempio che la partitura di Ennio Morricone per il film pare fosse già pronta intorno al 76, quindi ben anni prima che il film fosse messo in cantiere. E poi, con la preparazione e le riprese del film, comincia un'altra odissea, un altro grande viaggio. Le riprese del film si protraggono per una quantità di mesi smisurata, dal 14 giugno del 1982 al 22 aprile del 1983, 10 mesi di riprese per 23 milioni, pare, di costo, forse anche di più, attraverso tra l'altro un vero e proprio giro del mondo, perché il film, che è ambientato tutto in America, in realtà compone questa America con pezzi di città diverse. La scena famosa del ballo nell'albergo è girata all'Hotel Excelsior di Venezia. L'arrivo alla Grand Central Station in realtà è la Gare du Nord di Parigi. pezzi di New York sono ricostruiti a Montreal, nel New Jersey o a New York stessa. Ci sono parti girate sul lago di Como e molte girate a Roma, ricostruite a Roma in studio, a Cinecittà, o anche girate in giro per Roma, alcune in una delle location più usate del cinema italiano, il Villino Crespi, ancora una volta a Roma. Quindi questa New York diventa una sorta di patchwork, di grande immaginario globale del Novecento, questa idea di questo c'era una volta in America, che però, e questo Leone lo dirà da subito, significa soprattutto c'era una volta un certo tipo di cinema.
Come mai ha scelto per il suo film più importante una storia che ha come protagonisti degli ebrei e il quartiere ebraico di New York?
Ma perché il libro parlava di ebrei, cioè il libro è scritto da un ebreo, questo Harry Gray, pseudonimo del vero nome, Goldberg, e pare che sia stato, almeno dai suoi scritti, sia stato un braccio destro di Frank Costello, all'epoca appunto 1930-1940. E quindi era una storia incentrata proprio su questa infanzia, perché il libro naturalmente è molto riduttivo in funzione del film, perché non si svolge e termina in pieni anni 30, quindi non arriva fino al 68, poi siamo stati noi che abbiamo ampliato il discorso portandolo fino a oggi. È scritto da lui in prima persona, quindi credo anche autobiografico, e pare scritto durante un suo soggiorno a Sing Sing, e quindi la cosa mi ha incuriosito molto. Del resto poi io sa
che l'ha incontrato, vero?
Io l'ho incontrato, l'ho avvicinato, era un personaggio abbastanza affascinante perché è misterioso, prima non voleva farsi incontrare, dopo quando ha saputo che si trattava di me, essendo lui un mio fan, così si è dichiarato, allora mi ha voluto incontrare, appuntamenti quasi misteriosi e segreti, perché non dovevamo essere più di tre persone, io, lui e l'interprete, e quindi
è stato quasi un caso.
È stato un caso, sì, un caso. Poi io mi ero sempre interessato, sono vissuto in un quartiere, i miei migliori amici dell'infanzia erano tutti di israeliti, ho vissuto in un quartiere romano che
è vicino a Trastevere,
proprio al confine di Trastevere, via Dandolo, via Filippo Casini, via Le Glorioso, dove c'erano, diciamo, gli ebrei bene, ecco, del mondo romano, e quindi conoscevo usanze e cose ebraiche, quindi mi ha interessato.
Un certo gergo.
Sì, anche un certo gergo. La scena Codis. E quindi sono rimasto molto così interessato da questa storia, per quanto non se ne faceva una storia ebraica, insomma, in realtà non era un'indagine sulla comunità neanche da parte sua, insomma. E una cosa che mi commosse fu una sua frase, perché quando parlava appunto di queste cose continuava a ripetere: perché noi queste cose le vediamo in questa maniera, gli altri le vedono così, allora noi facciamo così, gli altri invece fanno così. E al terzo gli altri io gli ho detto: ma per te gli altri chi sono? E lui ci ha pensato un attimo e poi, corrugando la fronte, mi ha detto, dice, quelli che si commuovono.
Signor senatore, anch'io ho una mia storia, un po' più semplice della sua. Molti anni fa avevo un amico, un caro amico. Lo denunciai per salvargli la vita. Invece fu ucciso. Volle farsi uccidere. Era una grande amicizia. Andò male a lui e andò male anche a me. Buonanotte, signor Bailey.
La storia del film di Leone, che è poi la storia del romanzo di partenza, è in fondo tradizionale, una storia classica del cinema di gangster, ma non solo del cinema di gangster, è quasi un paradigma del cinema americano tutto, è una storia di crescita di due amici, gangster, piccoli delinquenti che poi fanno strada, uno resterà delinquente, l'altro no. È anche una grande storia d'amore tra il protagonista Noodles e l'amore di tutta la vita, Deborah. È una storia di violenze, ci sono scene di grande crudezza, perfino un po' gratuita nel film, di violenze di vario tipo, a sfondo sessuale e non. È una storia soprattutto di uomini che appartengono a un vecchio mondo e che non, alla fine sono tutti degli sconfitti. Sono dunque personaggi dei western, ma in parte sono anche personaggi del gangster movie. Sono le due cose insieme. Uno dei primi grandi teorizzatori del cinema americano, Robert Warshaw, diceva che la differenza fra il gangster e il cowboy, l'eroe dei western, è questa: che il cowboy ha soprattutto un passato, mentre il gangster ha soprattutto un futuro. Quello che noi vediamo è un percorso di ascesa e di caduta. E però potremmo anche dire che in fondo il gangster, a differenza del cowboy, è soprattutto un perdente, è uno che alla fine è un loser, è proprio uno che perderà. E in questo i personaggi di C'era una volta in America sono un mix del gangster e del cowboy, dei grandi personaggi del mito americano. Eppure, e questo film lo mostra benissimo, il West di Leone e l'America di Leone sono un luogo mitico, e qui più che altrove America significa cinema. Non che questo film sia pieno di citazioni, in realtà di citazioni dirette ce ne sono poche, sono molto forse più rilevanti certe citazioni letterarie, da Martin Eden di Jack London a quella piccola citazione di Proust che rimarrà segreta e famosa tra le battute di dialogo. L'amore del cinema, però, il senso del cinema c'è in maniera molto forte, e anzi era alla base dell'ispirazione di Leone, che dice di aver scelto quel romanzo lì, quella piccola storia di gangster, proprio perché i personaggi si muovevano e da subito erano il loro immaginario influenzato dal cinema. C'era come se non riuscissero ad agire altrimenti che come personaggi di un film, come se il film di gangster fosse già nella testa di questo gangster anziano, maturo, che raccontava la sua vita. È questo che lo affascina, il rapporto fra lo stereotipo e il racconto di sé. Eppure il grande tema di C'era una volta in America alla fine risulterà essere ovviamente uno e uno solo: il tempo.
Quali difficoltà ha dovuto superare per ricostruire questa New York ebraica degli anni 20 in maniera così perfetta?
Ma non solo la New York ebraica, proprio la New York di per sé stesso, perché purtroppo sono andato alla ricerca anche dell'America perduta e della New York perduta, perché a New York di questo è rimasto poco, perlomeno quel poco però che mi ha permesso di adagiarci sopra costruzioni fatte da noi per riportarla allo stato naturale delle cose, cioè agli anni 20-30. Poi sono andato proprio anche per testimonianze diverse, cioè Long Island allora era popolata di alberghi e ristoranti moreschi, e questa è la ragione per cui ho girato per esempio all'Excelsior di Venezia, cioè sono riandato alla sorgente, ecco, come per esempio la Central Station, che era un'imitazione della Gare du Nord di Parigi, e così tante altre cose. Sono andato a Montreal, che era il centro allora proprio dell'attività del contrabbando dei liquori, e la vecchia Montreal ho trovato parecchi edifici che ricordavano pienamente la New York degli anni 20-30. E poi in queste due grandi strade sotto il ponte di Williamsburg, a New York, che è proprio il proseguimento dell'Over East Side, dove ancora vivono molti ebrei mischiati con una comunità sudamericana, ci sono molti portoricani. E lì ho scelto queste due strade, che sono la sesta e l'ottava, su cui poi ho apportato negozi, cornicioni, addirittura sinagoghe, cioè è stato tutto rivisto e rivisitato con estrema cura, con estrema attenzione, anche con documenti che noi avevamo raccolto in tutte le ambasciate del mondo, e quindi con una fedeltà estrema.
In fondo, che cos'è C'era una volta in America? Non è semplicemente un film a flashback, non è un film in cui il passato e il presente si incrociano a partire dal presente. È una storia in cui i piani scorrono paralleli e in cui l'intrecciarsi di passato e presente è anzitutto un intrecciarsi di realtà e sogno. In questo forse davvero il suo parente più stretto è 8 e mezzo, in cui l'intrecciarsi dei tempi temporali significa anche la messa in dubbio dello statuto di realtà, di che cos'è la realtà e cos'è l'immaginazione, il sogno. Ecco, il film è forse un grande sogno, è forse un grande sogno fatto in una fumeria d'oppio, è forse, come ha suggerito qualcuno, siccome la scena centrale in cui Robert De Niro forse sogna tutto, si svolge in realtà negli anni 30, in realtà non è così detto che tutto questo film sia ricordato negli anni 60, quando le vicende dei personaggi finiscono, si invecchiano, quando vediamo il destino dei personaggi. No, più probabilmente questo film è un film sognato negli anni 30 e questo personaggio seduto nella fumeria d'oppio sogna o ricorda o immagina il proprio passato e sogna, ricorda o immagina il proprio futuro. Forse ciò che vediamo è davvero questo, è davvero difficile districarsi, anche perché Leone lavora sul tempo in maniera anche ulteriore, con delle dilatazioni quasi virtuosistiche. C'è la famosa scena di 24 squilli di telefono che sembrano non finire mai, sembrano suonare, chissà, non sappiamo dove stia suonando questo telefono, se nel passato, nel presente, nel futuro, anche perché non sappiamo nemmeno davvero quale sia il presente del film, se è appunto il 1968 in cui i vecchi amici disillusi si ritrovano e scoprono e tirano le file di amicizie e tradimenti, oppure il 1933 da cui Robert De Niro ci guarda in faccia, guarda in macchina fumando.
Il mio film finisce nel 68 perché, essendo una storia sulla nostalgia, sul passato, e quasi prustiana, quasi la ricerca del tempo perduto di un gangster, ho voluto significare queste due epoche che per me sono determinanti per l'America, cioè il 22, che è l'epoca dell'anti-repressione, il 33, il proibizionismo, e poi c'è un lasso di tempo che è oblio, che è un vuoto quasi pneumatico, per arrivare al 68, che è la data della grande contestazione. Ma non è un fatto legato alla politica, è una coincidenza quella del 68, ma mi piaceva pensare che questo protagonista si addormentasse nell'oblio dell'oppio proprio nel 1968, quando sono cominciate queste, un altro tipo di contestazione, e quindi una nuova America.
Signor Leone, 3 ore e 40 sono tante per un film, sono tante per le nostre perfide abitudini televisive. Lei ce la farà a difendere la durata di questo suo film?
Ma fino adesso chi l'ha visto mi ha detto che credeva che fossero passati appena un'ora e mezza, e questo quindi è un gran vantaggio. Sì, io questa cosa la devo difendere, anche perché in America sono in polemica con gli americani, stanno cercando di tagliare il film e arriverò forse anche a un processo, perlomeno al ritirare il mio nome se questi si ostinano a non farlo uscire nella versione originale.
Protagonista di C'era una volta in America è dunque anzitutto il tempo. Il tempo inteso come il tempo storico e anche il tempo interno ad ogni sequenza. Non è un caso che nel film venga citato in maniera abbastanza evidente l'attacco della Recherche di Marcel Proust, quando viene chiesto a un personaggio che cosa hai fatto in tutti questi anni, c'è la famosa risposta: sono andato a letto presto. E sono andato a letto presto è evidentemente l'inizio del primo volume della Ricerca del tempo perduto di Proust, in cui lui dice appunto a lungo: sono andato a letto presto. C'era una volta in America però non è un film proustiano, così come non è un film che cita il mondo del gangster movie. È un film che molto più di altri di Leone lascia decantare tutto questo, lascia decantare il sogno della storia e il sogno del cinema. Evidentemente si tratta di un omaggio all'America, ma un'America sognata. E a suo modo il film, che è un film fuori del tempo, perché è un film degli anni 80, ma non è davvero un film degli anni 80, così come non è un film degli anni 70, è un film concepito e pensato in tutti questi anni, e che è come soffuso di una sorta di stordimento del tempo che deriva da tutto questo, dal fatto che il tempo al suo interno è dilatato, che i tempi storici al suo tempo sono confusi, che è stato girato nell'arco di questi 20 anni e che la sua idea di passato è un'idea di passato che entra in cortocircuito col tempo in cui è stato girato. Che cos'è il 1984? Il 1984 nella storia del cinema è quell'anno in cui potremmo dire per caso il film si trova a uscire nelle sale, perché sarebbe potuto arrivare nel 1971, nel 78, tanto ci ha messo Leone a prepararlo. Quel 1984 è un anno in cui è ormai piena una, diciamo, restaurazione del cinema americano, un ritorno al classico che è stato segnato da una serie di catastrofi commerciali, alle quali si aggiunge questa di Leone, che hanno segnato la fine di una generazione o il suo mutamento. Sono andati tutti a sbattere i grandi registi degli anni giovani, degli anni 70. Scorsese ha fatto Re per una notte, perfino Spielberg ha fatto 1941 L'arme a Hollywood, Francis Ford Coppola ha fatto Un sogno lungo un giorno, Michael Cimino ha fatto I Cancelli del Cielo. Tutti sono andati incontro delle catastrofi totali fra la fine degli anni 70 e I primi anni 80. E a quel punto, quando ormai tutto è cambiato, arriva anche Sergio Leone. Arriva da un altro tempo, da un altro mondo, arriva in un film che non si sa se è degli anni 80 o degli anni 70, che non si sa se è un film americano o è un film, come invece sembra a tratti, veramente molto europeo, forse il suo più europeo, il suo vero eastern, come dicevo lui, non è un western, è un eastern. E quindi rimane questo oggetto che forse soltanto adesso, con il suo statuto di classico, di film fuori del tempo, possiamo in qualche modo apprezzare meglio.
La cosa importante sarà il colore. Non so, il colore eccoli qua, questi sono I toni giusti. Secondo me marrone, questo beige, questo è l'Lyric Theatre che facciamo tale e quale. Questa è una cosa che forse si trova e bisognerà trovarla da il Boeing dell'epoca, del 29, e credo che ce l'abbia Howard Hughes. Oh, invece questa, ecco, voglio questa orchestra aerea, pensa, guarda, questa sembra proprio uscita da
una
pagina di un libro di favole. E perché questo è tutto su grimaliera, e questi si spostano tutti I suonatori.
Non è un problema nemmeno quello.
Anche le sue vicissitudini forse sono produttive, sono dovute a questo. Dietro l'immaginario di C'era una volta in America c'è infatti tutta l'eredità di un vero e proprio filone del cinema degli anni 70 e non solo, dei cosiddetti nostalgia movies, I film della nostalgia. Film della nostalgia che avevano portato proprio al recupero anzitutto degli anni 30, a partire dal Bonnie and Clyde di Arthur Penn, ma anche dopo, e anche in Europa in realtà era un filone fiorente. Pensiamo a quanto di tutto questo amore per il decor anche degli anni 30 ci sia in un film di un allievo di Leone come Bernardo Bertolucci, Il conformista, grande film film della nostalgia degli anni 70. Leone in qualche modo conclude, esce lo stesso anno di Cotton Club, mi ricordo, di Francis Ford Coppola, altro film a suo modo pienamente dentro il filone della nostalgia. Chiude però Leone con tutto questo e si sposta su un altro piano, su un piano più alto, questo appunto non solo dell'uso del passato come sentimento dolce e amaro, ma della riflessione sul tempo. In questo senso, quell'immagine finale di Robert De Niro, che sorride un po' ebete allo spettatore, è un'immagine che non possiamo neanche situare tanto bene. È davvero nel 1933 o giù di lì, quando la scena parrebbe essere ambientata? Siamo ovviamente noi che stiamo guardando il film, è lui che sta guardando il film insieme a noi. Quell'immagine ricorda forse un'altra strana immagine che era alle origini del cinema americano, nel primo western forse, quello che viene considerato il primo western, forse anche uno dei primi film di gangster, ecco, della storia del cinema, L'assalto al treno. Nel 1903, alla fine o all'inizio, non si è mai capito, c'è un'inquadratura vagante che oggi gli archivisti non sanno bene dove piazzare, una persona si dirigeva verso lo schermo, un bandito, e sparava allo spettatore. Probabilmente era una cosa che il proiezionista o l'esercente poteva mettere a piacimento all'inizio e alla fine del film. Ecco, quello sparo rivolto allo spettatore, che potrebbe stare all'inizio, alla fine, un po' dovunque, che segna forse lo sparo iniziale, lo start del cinema americano, lo ritroviamo in questo sorriso di De Niro alla fine del film, che potrebbe stare alla fine, potrebbe stare all'inizio, e che chiude, vuol dire, con lo sparo dell'assalto al treno. Forse non è un caso allora che produttori americani, distributori americani, per quanto ottusi, nel chiudere questo C'era una volta in America, dopo il sorriso di De Niro, pare avessero inserito proprio quello, qualcosa che doveva far capire cos'era successo, e inserirono uno sparo. Il titolo originario di C'era una volta in America in realtà era C'era una volta l'America, anche se dobbiamo dire non c'è soltanto l'America in questo film tutto americano in teoria, eppure girato tanto anche in Europa, troviamo forse le radici, gli aspetti più europei del cinema di Leone. Il film è anche intanto un grande ballo finale, se vogliamo, del grande artigianato italiano. Ci sono dentro I grandi direttori di produzione come Mario Cotone, ci sono dentro I grandi costumisti, I grandi direttori della fotografia, I grandi artigiani italiani che per tutto il film, dai truccatori ai parrucchieri, in questo senso è un grande film di artigianato italiano, lo vediamo ancora oggi quando scorriamo I titoli di testa, senza Tonino Delli Colli, senza Gabriella Pescucci, senza tutti loro, quel film non ci sarebbe stato. In questo senso è un film davvero Il canto del cigno di Cinecittà, quel film così americano. E poi è un film che è anche, e questo l'hanno notato in molti, fra gli altri anche Martin Scorsese, quel film è un'opera lirica, definitivamente, come lo erano già tutti i western di Leone, ma in maniera più precisa, più definita, non solo per le musiche tra le più straordinarie che Morricone abbia composto per un film di Leone, ma anche per la sua struttura di fondo. Tra gli strumenti ci sono ovviamente l'armonica, ma anche il flauto di Pan, che è una spia singolare, perché Leone pare l'avesse voluto dopo aver visto A Picnic a Hanging Rock, un film che ha qualcosa in comune con C'era una volta in America, il fatto che ci sia un mistero senza soluzione, e lui rimette queste immagini, questi suoni del flauto di Pan in C'era una volta in America. Ma al di là del lavoro con Morricone, la struttura operistica informa l'intero film, il gusto dello stereotipo, dell'artificio, e soprattutto il gusto ormai della messa in scena è come di una sorta di grande teatro nel teatro, che attraversa tutto il film, ancorandosi ad alcuni piccoli elementi della trama riconoscibili, ma giocando per grandi arie d'opera, per grandi arie liriche, per grandi scene o per battute clou. Le grandi battute di Leone sono come certe frasi delle opere liriche che noi tutti ci ricordiamo. Sono andato a letto presto, è una battuta che potrebbe essere tranquillamente una di quelle frasi da libretto d'opera, come questa o quella per me parisono. Ecco, l'uso più o meno dei dialoghi di Leone non è molto diverso da quello delle opere liriche. E proprio questa è forse l'eredità grande di Leone e anche di un film come C'era una volta in America.
Il mio diletto è candido e rosato. Le sue guance sono oro sopraffino. Il suo collo è uno stelo suavissimo. Anche se non se lo lava dalla Pasqua passata. I suoi occhi sono occhi di colomba. Il suo corpo è risplendente avorio. E le sue gambe sono due colonne di marmo. In calzoni così luridi che stanno in piedi da soli.
Leone è stato un regista, da un lato unico, ma dall'altro lato uno che ha insegnato molto. È un regista da cui si può imparare. È un regista imitabile, pericolosamente imitabile, perché sta sempre sul crinale, sapendolo, tra la poesia e il grande kitsch, tra la riflessione filosofica e l'assoluta volgarità. Ed è questa la sua forza, la forza della sua comunicativa. E la forza che lui ha è quella di trarre nutrimento da un mondo, il cinema, che nel momento in cui lui sta lavorando, lui accompagna, per così dire, idealmente verso la decadenza e la morte. 1964-1984 sono i grandi anni del Leone, autore di western, autore di film di gangster, sono gli anni di una grande mutazione dell'importanza del cinema. Il cinema come cosa più importante per le masse del Novecento finisce, Sergio Leone nostalgicamente, sadicamente la accompagna, finché appunto alla fine può dire con il suo ultimo film, durato quasi quanto l'intera sua opera cinematografica, c'era una volta un certo tipo di cinema.
Che hai fatto in tutti questi anni?
Sono andato a letto presto.
Il 17 febbraio 1984, a New York, si tiene la prima proiezione del film C'era una volta in America, di Sergio Leone. Emiliano Monreale l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.